La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
capolavoro del romanticismo, questo Lohengrin di Richard Wagner, come dicevo appunto, protagonista, personaggio protagonista, non in assoluto, ma comunque tra diciamo i personaggi più importanti del film di cui ci occupiamo oggi con Marcello, che accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sì, buongiorno Fabrizio.
Benissimo. Allora, caro Marcello, quanto mai importante e impegnativo il film di cui parliamo oggi, giusto?
Sì, è un film sicuramente epocale. È un film di Luchino Visconti, Ludwig, che secondo me non è la vetta della sua arte, ma comunque insomma è sicuramente uno dei film più importanti che Visconti ha fatto. È un film sontuoso, insomma, come
molto
già
ambizioso,
stato,
certo,
molto ambizioso, che però cade secondo me in alcune, poi lo diremo, insomma rifletteremo, in alcune ingenuità, soprattutto nella struttura narrativa che finisce per essere secondo me un po' televisiva, e quindi non è un film perfetto, però parliamo sempre di un capolavoro, di un grande film, insomma, quindi
è comunque un film che ben rappresenta anche il pensiero cinematografico.
Allora, assolutamente sì, attraverso la storia, diciamo, di Ludwig,
Ludovico II di Baviera.
Sì, Ludovico II di Baviera, Visconti torna sul decadentismo. Perché dico torna? Perché lui sostanzialmente fa una trilogia sul decadentismo. Il primo film, La caduta degli dèi, del 69, è uno splendido film sulla nascita del nazismo, mettendo sotto esame la famiglia, che poi non lo dice il film, ma sostanzialmente la famiglia Grupp, sostanzialmente, quella delle acciaierie. E lui vede tutti gli aspetti del romanticismo che degenera nel decadentismo, però nello stesso tempo Visconti è profondamente intriso di decadentismo, profondamente affascinato dal decadentismo, e gli dedica quindi tre pellicole, tra le sue più importanti, La caduta degli dèi, appunto, dove si vede in certo senso come dalla caduta del romanticismo nasce il decadentismo, e dal decadentismo la tragedia sociale, politica del nazismo, praticamente, l'insorgere, quindi la demoniaca, diciamo, vittoria sociopolitica del nazismo. Nella morte a Venezia, altro splendido film, che tra l'altro di cui abbiamo parlato lo scorso anno,
certo,
Visconti analizza il decadentismo dal punto di vista della coscienza interiore di una persona che perde se stessa nella decadenza, ed è forse quello probabilmente il capolavoro di Luchino Visconti. È talmente, diciamo, rappresentata bene questa sua filosofia e questa sua condizione esistenziale da sfiorare la perfezione. In questo film, Ludwig, lui vede il decadentismo, quindi la fine del romanticismo, e il decadentismo in rapporto con l'elemento artistico. Lo vede nascere appunto dalle ceneri del romanticismo, e vede praticamente la funesta, purtroppo, ci aggiungerei per quello che è Visconti, consacrazione del decadentismo che porta alla morte, sostanzialmente. È un film profondamente intriso di morte. Quello che colpisce di questo film sontuoso, che poi ripeto sul grande schermo è ben altra cosa,
certo.
Io mi ricordo proprio, questo è uno dei film che avrebbe bisogno del grande schermo, non può essere assolutamente rivisto neanche nel migliore dei televisori. Comunque è un film che attraversa la vita, sia pure con molti flashback, di Ludwig II di Baviera.
Dall'incoronazione alla morte.
Dall'incoronazione, che Visconti, come al suo solito, descrive in maniera accurata, addirittura pedissequa.
Meticolosa.
Meticolosa, dura quasi più di mezz'ora, diciamo, questa cerimonia dell'incoronazione.
con uno sfarzo di costumi, di scenografie.
Sfarzo,
di...
sì, che è veramente mirabile. Cioè, solo lui aveva questa capacità, probabilmente, almeno nel cinema italiano, di costruire così fedelmente, filologicamente, degli eventi regali, insomma, erano, a parte che lui, vabbè, era di origine nobiliare, Luchino Visconti, lo sappiamo, ci furono pure polemiche anche sulla sua ferma e intransigente poi ideologia di sinistra, no? Che poi si espresse in tanti film, insomma, anche per esempio Dalla Terra Trema. E lui però disse, quando ero giovane, ero battagliero, faccio La Terra Trema, faccio senso, adesso che sono in età, ormai che un impiegato sarebbe in pensione, consentitemi di fare i film che rappresentano la mia anima. E quindi fa La Caduta degli Dèi, fa La Morte a Venezia e fa appunto Ludwig, La Triade sul decadentismo.
Per poi chiudere con Gruppo di Famiglia in un Interno, che comunque...
Che sarà un'opera minore, sicuramente, ma comunque importante anche quella, è abbastanza indicativa di questo ultimo percorso spirituale di Visconti. Ora, cosa c'è di fondamentale? C'è innanzitutto un'interpretazione di Helmut Berger che è straordinaria. Non dobbiamo dimenticare che Helmut Berger era la musa, in certo senso, di Visconti. Ebbero pure una lunghissima relazione omosessuale e era il suo attore feticcio, lo utilizzò varie volte ed era comunque un attore straordinario, molto versatile, che sa rappresentare questo principe, appunto, che accede così quasi con noncuranza al trono a 19 anni. Poi questo re tormentato, che ama l'arte, che vuole...
Se vogliamo, anche con un termine poco utilizzato all'epoca, un re pacifista, se vogliamo, no?
Un re pacifista che comunque non intende e addirittura avversa il governo quando entra in guerra, quindi viene per questo anche mal visto, però da quello che il film ci fa capire, amato dal suo popolo.
Ah, ecco, quindi... questa è un'osservazione sulla quale vorrei perdere qualche istante, perché sì. Io non saprei, perché non sono molto esperto di questo periodo storico, non saprei se questo amore del popolo nasca dal fatto che lui fosse un pochettino controcorrente, quindi che fosse un chiaro segnale di discontinuità con la monarchia che normalmente veniva espressa in quegli anni, quindi una monarchia sempre comunque inevitabilmente guerrafondaia o comunque pronta all'aggressione o alla difesa da chissà quale esercito nemico, oppure se sia semplicemente per il fatto che, siccome era uno così un po' tra virgolette scavezzacollo, se usiamo un termine, riscuoteva le simpatie del popolo che lo vedeva un pochettino meno pesante.
Forse un po' l'una e l'altra cosa. Teniamo presente, diciamo, lui era un esteta fondamentalmente, un uomo che amava l'arte, che non ne faceva mistero, che pensava che il sovrano doveva innanzitutto educare all'arte il proprio popolo, al bello, e che quindi non era disinteressato, diciamo, come cercavano i dignitari di corte di farlo apparire, disinteressato al suo popolo, ma era diciamo uno che si sentiva quasi un mentore, in certo senso una figura amletica, per così dire, che però Visconti probabilmente la pensa come una figura amletica, ma Amleto è un, se vogliamo, innanzitutto, diciamo, un personaggio immaginario di una tragedia shakespeariana. Questo è un personaggio reale, ricostruirlo storicamente è molto più complicato, e secondo me le troppe vicende, insomma, che lui attraversa, e anche nella splendida recitazione di Berger, però non c'è assolutamente un filo sempre logico, cioè rimane un Amleto, probabilmente rimane questa figura di esteta che però secondo me non è realizzata in maniera perfetta, cioè alla fine ti rimane qualche dubbio che probabilmente Visconti ha voluto far mantenere il mistero della sua morte.
Sì, perché poi ovviamente partiamo dalla fine, la versione ufficiale parla di suicidio e contemporaneamente dell'omicidio del suo medico di fiducia.
Esatto.
Però insomma rimangono parecchi dubbi, ecco.
Rimangono parecchi dubbi, anche perché vengono trovati sulla riva del lago, e insomma strano pensare a un annegamento e poi stai sulla riva del lago. Però insomma questa fu la versione ufficiale. In ogni caso sicuramente il pensiero della morte e Berger, diciamo Ludwig, ce l'ha da tempo. Si rende conto innanzitutto che l'amore che lui prova per Elisabetta d'Austria non è corrisposto, se anche hanno un breve flirt, però lei lo indirizza verso la sorella Sofia, che a lui non interessa per niente, ce la trova una ragazzina, non lo affascina per nulla, e lui va verso una deriva, diciamo, poi sua personale, che alla fine viene fatta passare per paranoia dell'aste. Si dà, vabbè, ad Orge, anche che il film accenna appena, insomma, con i paggi, con i dignitari di corte omosessuali che aveva intorno, e comunque sia, Visconti giustamente non dà giudizi su questo. E anzi esalta questa figura, se vogliamo, di uomo controcorrente, e fa vedere che per quanto i dignitari di corte avessero ragione in alcune cose, sul fatto che lui in vista del suo matrimonio con Sofì fa costruire 7 castelli che nessuno abiterà mai.
Sì, però giustamente uno dei suoi fedelissimi colonnelli fa notare che tutto sommato poi se c'è stato un ragioniere o comunque un qualche contabile di corte che ha dato l'approvazione a queste spese, non era tutta colpa di Ludwig, ovviamente.
Esatto, ma non solo questo, la cosa che soprattutto gli fu imputata fu la amicizia con Wagner. Lui volle a corte Richard Wagner, che era oggettivamente un approfittatore, si fece dare un sacco di soldi, insomma si fece sostanzialmente mantenere.
Sì, e poi si fece finanziare i suoi progetti, al di là del Tristano Isotta, cioè il teatro di Bayreuth che viene costruito grazie proprio al finanziamento, che altrimenti non si sarebbe mai potuto realizzare, perché era un progetto esageratamente ambizioso.
Ambizioso. Bisogna tenere presente comunque che questo sovrano, questo Ludwig, aveva in mente, il suo modello era il re Sole, Luigi XIV. Luigi XIV era un altro che, insomma, sappiamo bene, no? Nella storia, la storia ci ha tramandato la reggia di Versailles dove viveva, i castelli che faceva costruire, i riti di corte, quasi la sacralità del re, no? Ma
sì,
mentre
per il
sovrano francese si trattava di una sovranità che era esercitata col potere e comunque coinvolgendo davvero i dignitari in una così, anche nelle spese, insomma facendosele approvare in forza del suo prestigio, della sua importanza, e quindi coinvolgeva la corte nel suo mantenimento. Ludwig rimane sfavorevolmente, sempre combattuto dai suoi dignitari, rimane sempre un'alterità, come dire, una persona, comunque che è un'esteta, che comunque non ha senso.
Ma se vogliamo un'altra distinzione tra i due modelli che abbiamo tirato fuori, appunto il Re Sole e Ludwig, sì, sta nel fatto che il Re Sole in qualche maniera, se investiva, lo faceva per avere l'ennesima dimostrazione del suo potere, della sua potenza,
della sua grandezza,
e della sua grandezza. Sì. Quindi diciamo una versione un pochettino più egocentrica,
sì,
no?
Anche più
autoreferenziale, insomma.
Autoreferenziale, mentre invece lui riteneva di essere un esteta, e che quindi questo che lui faceva, questa realizzazione di sfarzo, era un fatto estetico che doveva,
sì,
in certo senso.
Nel Re Sole c'era più calcolo, se vogliamo.
Esatto,
no?
Educare le masse, no? In certo senso, portare i cittadini, portare la corte e i cittadini verso il bello. Verso il bello.
Sì, una specie di ragionamento che è la bellezza che ci salverà, insomma, che salverà il mondo. Insomma, ma penso che fosse molto sincero in questo, al di là dell'idealismo della,
sì,
della
sua... No, ma sicuramente lui è stato un sovrano sincero, ripeto, pacifista.
Alla fine, molto ingenuo, se vogliamo.
Molto ingenuo, alla fine l'annessione, diciamo, alla Prussia la subisce lo stesso, non si può opporre, e sono gli stessi dignitari che lo fanno arrestare, lui controreagisce facendo arrestare loro, ma alla fine viene arrestato e appunto viene comunque sostanzialmente psichiatrizzato, cioè la diagnosi che la nascente psichiatria, diciamo, dell'Ottocento fa è paranoia, quella che adesso chiameremo paranoia. E probabilmente, insomma, lui aveva sicuramente degli elementi di follia dentro di sé, lo chiamano il re folle.
Ma anche perché poi c'aveva purtroppo l'esempio del fratello Otto che aveva fatto una brutta fine, allora, insomma lui era spaventato da questa...
Il fratello Otto diventa effettivamente, però il fratello Otto subisce delle gravissime diciamo ferite anche in battaglia, viene sconvolto dalla guerra, un ragazzo più giovane anche di lui, e molto probabilmente la sua mente non regge. E quindi diventa in certo senso una persona infelice, frustrata e perde la ragione del tutto. Ludwig non perde la ragione perché alla fine riesce ad ottenere anche, per esempio, questo accompagnamento con il suo psichiatra per una passeggiata nel parco notturna da cui non tornerà, perché risponde sempre a tono, è gentile, non
lucido.
Dà idea, lucido, non dà idea di follia. La follia è senz'altro semmai nella sua vita, nel suo non volere, come Visconti ci vuole dimostrare, stare alle convenzioni. Mentre Bismarck nel frattempo creava la grande Germania e portava avanti una classe sociale che era la borghesia nascente, Ludwig era un aristocratico esteta che pensava che la monarchia aveva senso se era arte, se l'arte e la vita si mescolavano, altrimenti la monarchia per lui non aveva più senso.
E questo
educatrice.
Quello che stiamo ascoltando Wagner, appunto, non è semplicemente un commento sonoro, dicevamo, perché è una parte importante della trama della pellicola, la relazione, appunto, se vogliamo, un po' parassitaria di Wagner nei confronti di Ludwig, che
non un po',
totalmente, sì, che poi tra l'altro lui è un profittatore, perché tiene a bada il suo direttore d'orchestra preferito perché è innamorato della moglie.
Sì, gli ruba la moglie sostanzialmente, costringe il sovrano a scrivere una lettera addirittura di lode, insomma, a questo qua per legittimarlo, perché insomma le chiacchiere c'erano. Il
famoso cornuto contento, insomma.
Appunto, in effetti questa Cosima von Bülow, è vero, fu l'amante di Wagner. Insomma,
interpretata da una meravigliosa Silvana Mangano, come
sì,
sempre.
Assolutamente sì,
impeccabile.
Sempre misurata, impeccabile, insomma. Ma sono tutti gli attori che Visconti sceglie, sono sempre impeccabili.
Sì, anche nelle parti, diciamo, non di primo piano, come per esempio Umberto Orsini, Adriana Asti, insomma.
Sì, sono tutte figure perfettamente azzeccate.
E poi ricordiamo anche nella parte della sorella di Elisabetta, che tra l'altro è una meravigliosa Romy Schneider, elegantissima,
sì,
solare, splendente.
Nella sua splendida bellezza di allora.
È Sonia Petrovna, che noi ricordiamo al fianco di Alain Delon in un film di cui ci siamo occupati a suo tempo.
Sì. Che era la prima notte
di quiete di Zurlini.
Sì, di Zurlini, sì. Petrovna, sì, assolutamente sì.
E c'è sempre comunque questa faccia un pochettino enigmatica, spesso ricorrente nei volti slavi, no? Questi volti che non sai se sono tristi o
se
sono...
Sì, ma è una donna che su di lui non ha nessun fascino, lui l'unica donna che lo colpisce è Elisabetta.
Infatti è bellissima la scena del bacio, quasi molto casto, anzi, se vogliamo.
Sì, sì.
che crea un sommovimento di sentimenti nel Mutberger che sì. Forse la stessa imperatrice Elisabetta non immaginava di scatenare, insomma.
Sì. Beh, lei
o
gioca
forse
un
gioca
pochino...
un po' pure a fare il gatto
no,
col topo, certo.
Perché anche a lei era affascinata da questa figura, però gli manda la sorella perché lui non poteva dare scandalo.
Ma sì, perché poi Elisabetta voleva scioccare, voleva essere sempre quella che spiazzava tutti, arrivava tardi agli appuntamenti,
certo.
Non si sapeva mai se sarebbe intervenuta o meno, cerca sempre l'effetto sorpresa, no?
Sì, ma la cosa interessante è che quando la sorella dice lui non mi ama, non mi cerca, lei dice tu fatti desiderare, esci, vai al teatro, vai di qua, vai di là, insomma vedrai che ti inseguirà. E lei gli risponde non mi inseguirà, tu lo sai benissimo perché.
Sì, è inutile che cerchi di convincermi, certo, oppure appunto. Che mi vuoi, come dire, scaricare addosso quelle che poi in fin dei conti sono anche delle sue responsabilità, no?
Assolutamente. Comunque, diciamo che è un film mirabile, no? Per tanti aspetti. Ripeto, un film imperfetto.
Però c'è da dire una cosa che è fondamentale anche per quello che poi sarebbe stata la storia della Germania dopo questo, dopo questa pellicola, ossia il fatto che meticoloso e maniaco delle ricostruzioni storiche, oltre a documentarsi con libri su libri riguardo questo, questo personaggio, Visconti ovviamente insistette per girare i film nei luoghi di Ludwig, quindi andò addirittura a restaurare alcuni di questi castelli,
sì.
Che erano quasi in stato di abbandono. Cosa che poi generò un turismo di massa che alla fine portò beneficio a chi appunto decise di assecondare queste location, insomma.
Sì, diciamola anche in maniera più esplicita, quando nel 68-69 si recò a Germania per girare la caduta degli dèi, lui si trovò spesso in Baviera e vide i castelli di Ludwig e fu lì che gli nacque il desiderio di fare un film su Ludwig. Questo progetto lo coltivò per diversi anni.
Ricordiamo che contemporaneamente a questo progetto stava andando avanti il progetto di Proust, della Recherche.
Sì, ma purtroppo abortita.
Abortita è... e quindi poi alla fine la stessa Suso Cecchi d'Amico, che era stata incaricata di buttare giù la sceneggiatura di questo, se vogliamo, monumentale film che avrebbe dovuto curare la ricerca del tempo perduto, alla fine venne dirottata a dare una mano. Infatti lei non risulta come soggetto e sceneggiatura, però come collaboratrice alla sceneggiatura.
Assolutamente.
Non fu subito coinvolta nel discorso della realizzazione.
Sì, infatti. Comunque, insomma, è un film, ripeto, importante, è un film cupo, anche nelle scene più sfarzose, più meticolose, si respira un senso di melodramma e di tragedia.
Di morte, certo.
Di morte, come Visconti sapeva fare, perché Visconti era il regista del decadentismo, lui si sentiva profondamente intriso di decadentismo, lo spiegò varie volte, insomma. Forse ricordo, insomma, molto vagamente, però dei concetti sul decadentismo di Visconti li espresse con chiarezza Alberto Moravia, che era anche un critico cinematografico ai tempi, scriveva per l'Espresso, e ricordo che disse alcune cose, mi rimasero molto impresse, su Ludwig di Visconti e sulla tematica viscontiana, sulla filosofia del decadentismo, sul concetto di arte, di cultura e appunto su questa figura mitica, su cui peraltro altri fecero film, su Ludwig. È un personaggio che poi negli anni 70 affascinò anche per esempio Silverberg, un regista tedesco, ci fece un film.
Tra l'altro va detto anche che, a proposito, tu parlavi della morte a Venezia di Thomas Mann, se sì. non ricordo male, un testo fondamentale per la realizzazione di questo film, che scelse appunto sia Visconti che il suo entourage, era una sontuosa biografia di cui era stato curatore il fratello di Thomas Mann, un altro scrittore importante. Quindi insomma questa cultura mitteleuropea è sicuramente un punto fermo nella
per Luchino Visconti. La cosa che è più interessante è anche l'influenza culturale che questo film ha avuto e che questo personaggio ha avuto. Cioè, il personaggio, diciamo, di per sé addirittura è stato d'ispirazione per grandissimi poeti e scrittori, insomma. Cioè, lui praticamente è stato, diciamo, un personaggio indimenticabile, non solo dal punto di vista storico. Insomma, è strano che, per esempio, io ricordo poco questa figura dalla storia del liceo, è una, insomma, dalle cose che ho studiato.
Ma noi eravamo totalmente imbevuti del Risorgimento italiano, che, diciamo,
sì, stranamente non è... quando invece per esempio di Ludwig, cioè, per esempio Gabriele D'Annunzio ci scrisse un sonetto, e Thomas Mann ed il padre di Thomas pure gli hanno dedicato dei poemi. È stato
se vogliamo, un eroe, diciamo, del decadentismo e del romanticismo che finiva,
ma addirittura da quello, anche praticamente ci sono stati, insomma, molti autori, persino Paul Verlaine. Non il musicista,
non il leader dei
non il nostro amatissimo musicista Paul Verlaine, il grande poeta francese, gli dedicò un sonetto. Quindi, insomma, per dire, è un personaggio che nella storia della cultura europea ha lasciato il segno nel bene e nel male, perché chiaramente poi Visconti chiaramente prende una posizione emotiva a suo favore, no? Però ecco, non è che a chi lo avversava e a chi spiega il perché era giusta una sua destituzione, una sua abdicazione, non dia spazio. Visconti dà spazio, ogni tanto appare un dignitario o un collaboratore stretto del sovrano che spiega le lacune del suo comportamento e gli effetti negativi che hanno sull'economia.
Come se fosse una specie di inchiesta post mortem.
Come fosse una specie di inchiesta, sì, una specie di inchiesta, anche con vari flashback.
Certo.
Comunque è un film tragico, che però, ecco, probabilmente, e io poi adesso, a suo tempo, lo vidi nella versione di 3 ore. Adesso l'ho rivisto nella versione di 4 ore.
Fatto bene, perché
ore.
Va sottolineato anche questo aspetto, se vogliamo, anche un po' rocambolesco di questo recupero che ci fu post mortem. Venne creata una società ad hoc che per acquistare i diritti di questo, dei negativi, vennero recuperati dei metri e metri di pellicola per poterlo rimontare.
Ma il problema è che Visconti voleva che fosse questo di 4 ore. La produzione gli tagliò un'ora, perché disse che se no nei cinema non avrebbe sfondato.
Sì, lui rimase malissimo.
Lui rimase malissimo, perché ovviamente vide il suo film mutilato, e in effetti vederlo completo arricchisce. Però allo stesso tempo accento a questo aspetto di alcuni passaggi che sembrano un po' televisivi, no? Un po' lenti, un pochino... pedissequi, in certo senso,
sì, anche didascalici, se vogliamo,
anche didascalici, sì. Quindi dal punto di vista puramente commerciale posso pure capire un taglio dal punto
sì
di vista,
però se consideriamo che più o meno negli stessi anni usciva 900 in 2 atti, forse un'idea del genere poteva essere affrontata. Comunque è stato fatto che 10 anni dopo la prima assoluta del 1973, per l'appunto, venne costituita questa società che si chiamava Ohonte, una cosa del genere, perché era il modo in cui la stessa Suso Cecchi d'Amico chiamava vezzosamente e amorevolmente Visconti, venne costituita, quindi fu proprio un... un lavoro di gruppo che portò poi alla ricostruzione fedele, anche grazie allo stesso Ruggero Mastroianni che l'aveva montato in origine, ma in origine ovviamente certo, aveva seguito certo. Le direttive di chi pagava, insomma, quindi della produzione.
Assolutamente sì.
Quindi forse un po' per riscattare il lavoro.
E ci fu anche un rapido passaggio nei cinema poi della riedizione completa, sì. Ma non gli fu dato il rilievo che avrebbe meritato.
Caro Marcello, sono già le 14.39 e sì. Quindi io, nonostante appunto il film necessiterebbe di ulteriori...
meriterebbe 2 ore perlomeno di colloquio.
Noi dobbiamo inevitabilmente ricondurci alla tempistica consueta, quindi ricordando a chi ci ascolta che abbiamo affrontato il film Ludwig, uscito nel 73 e diretto da... io volevo solamente dire una cosa, scusami Marcello, tanto
sì,
perché
certo.
Io ho questa fissa. Vorrei spendere una parola in particolare, visto sì. Che sono sempre molto fissato con il doppiaggio, parlando di Maria Pia Di Meo, che in questo film doppia meravigliosamente Romy Schneider.
Sì.
E questa è, secondo me, la migliore doppiatrice, insieme forse a Rita Savagnone, sì. Di tutti i tempi qui in Italia. Ricordiamo che è quella che ha dato la voce a Meryl Streep, ha dato la voce anche a... Shirley MacLaine, insomma è veramente una voce che ascoltarla è come ascoltare musica, e in questo film rende ampiamente il suo come dire, i suoi servigi a Romy Schneider, rendendola particolarmente indimenticabile, insomma. Mi faceva piacere ricordarla perché penso che uno dei valori aggiunti di questo film sia anche, per esempio, lo stesso Giancarlo Giannini che doppia Helmut Berger,
sì, assolutamente.
Umberto Giannini Orsini che ha una voce che si doppia da solo, quindi insomma è veramente sì. una gioia per le orecchie.
E non lasciava nulla al caso. Lui
certo, certo, certo. Ci racconta, forse riferendosi sì. Però al Gattopardo, di cui però insomma alcune sì. Scenografie sembra quasi essere fratello, che era talmente meticoloso che andava a ricercare anche i tessuti con i quali rivestire i cassetti che non sarebbero mai stati
sì.
Inquadrati, insomma.
Assolutamente sì, ha sempre fatto questo lavoro anche filologico.
Quindi
Visconti era un grandissimo.
Quindi insomma, per chi vuole vedere il cinema, come probabilmente non si farà mai più, questo film sicuramente è importante andarlo a ritirar fuori, e come sempre accade a questo punto della nostra chiacchierata con Marcello, il nostro percorso prevede che Marcello ci ricordi in quale cinema ebbe l'opportunità, come già detto più volte, mai come in questo caso importante, di vedere il film nello splendore del grande schermo, che appunto dà il titolo a questa rubrica, Visti in prima visione. Quindi se ti ricordi in quale sala tu avevi
nel
avuto...
Nel cinema Fiamma.
Caspita, chapeau. Fiamma che purtroppo avevamo annunciato pronto alla riapertura, ma adesso
no.
Le vicissitudini del centro sperimentale di cinematografia, al quale hanno tolto gran parte dei fondi e una buona parte dei progetti sono stati accantonati, si ritrova ancora con le assi di legno che ne chiudono gli ingressi con una tristezza infinita.
Purtroppo sì.
L'ultimo passaggio per quello che ci riguarda, questa rubrica prevede appunto che Marcello esprima un giudizio in stellette da 0 a 5, mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quanti stelle diamo?
Guarda, con un po' di rammarico, però gli do solo 4.
Io stavo sul 3,5 perché t'avevo sentito particolarmente,
Dico con un po' di rammarico perché l'hai dato volentieri di più, no? Però diciamo 4 ci sta tutto.
È importante, è un film che va visto, sì, devo dire, con tutta la fatica che si fa adesso, perché siamo abituati a tutto un altro tipo di fruizione, quindi insomma...
No, ma... E c'è d'altro un ottimo DVD, doppio DVD.
Sì, un cofanetto che c'è anche dei contributi con interviste,
sì,
eccetera.
Che merita assolutamente di essere conservato.
Sì, vengono intervistati il sarto di scena, lo sceneggiatore,
esatto.
Insomma, la stessa Suso Cecchi d'Amico che racconta di questa avventura dell'acquisto dei diritti per la pellicola originale. Bene, caro Marcello, allora
sì.
Ti lascio la tua tosse, mi dispiace sentirti così,
bene.
E insomma... ci diamo appuntamento, se diciamo non ci sono altri intoppi, all'ultima puntata dell'anno, che sarà appunto il 18, con la chiusura per quanto riguarda le pellicole del 1973. Io, dopo averlo menzionato e dopo averne appunto fatto menzione nel corso della nostra chiacchierata, ti lascio con l'ascolto di un brano tratto proprio dal Tristano Isotta, che era una delle opere che, grazie alla generosità di Ludwig, vennero completate da Richard Wagner. In questo caso il brano, non oso dirlo in tedesco, ma la traduzione è "Quindi siamo morti, non separati", parla appunto dell'amore tra questi due, e quindi ascoltiamo questo brano, sempre Richard Wagner, tratto dal film Ludwig di cui abbiamo parlato oggi, grazie a Marcello Gerardi.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.